Pop, interviste agli autori fatte dai ragazzi e dalle ragazze del Friuli Venezia Giulia.
Buongiorno, sono Lisa, una studentessa della classe quinta CU del liceo Leopardi Maiorana di Pordenone. Abbiamo deciso di lavorare sul graphic novel intitolato La strage di Piazza Fontana di Francesco Barilli, in collaborazione con le docenti di storia, la prof. Pettarin e di italiano, la prof. Corelli. Inizialmente il lavoro è stato svolto individualmente da ognuno di noi attraverso una prima lettura dell'opera. Successivamente, con l'aiuto dei docenti, abbiamo affrontato e chiarito l'argomento in classe, rileggendo e commentando insieme alcuni passi della graphic novel. Inoltre, per approfondire anche ulteriormente quanto accaduto e narrato, abbiamo visto il documentario realizzato da Carlo Lucarelli, che ci ha fornito poi anche ulteriori spunti di riflessione in merito alla strage e tutte le problematiche che solleva l'intera vicenda. Nella fase finale, poi, abbiamo preparato un'intervista a cui ognuno di noi ha partecipato attivamente formulando anche delle domande. Dopo un lavoro di selezione e correzione svolto anche con l'aiuto della nostra docente di italiano, siamo giunti al risultato finale. Buongiorno Francesco Barilli, le presento gli studenti che oggi sono qui per intervistarla. In ordine sono Lisa Bidotto, Francesca Bott, Lorena Nicoletti, Sofia Macri, Sofia Tomasi e Gabriele Galbo. Iniziamo quindi con la prima domanda. Come e quando è venuto a conoscenza della strage del 12 dicembre 1969?
Beh, innanzitutto ciao a te e a tutti e a tutte voi e grazie davvero dell'invito. Ovviamente io sono un po' più vecchio di voi, però avevo 4 anni all'epoca della strage, quindi in realtà la cosa è dovuta a un banale, come dire, a una mia banale particolarità familiare, nel senso che io avevo 2 sorelle più grandi di me, militanti in organizzazione di sinistra dell'epoca, un papà partigiano, per cui diciamo che era una di quelle case in cui era normale parlare di politica e mi arrivava l'eco di questi fatti. Io infatti mi ricordo già da bambino, mi ricordo più che la strage, mi ricordo anni dopo le cronache del primissimo processo, il famoso processo di Catanzaro. Adesso non ci dilunghiamo sulle cose processuali, altrimenti veramente ammazziamo l'iniziativa, però diciamo che mi avevano lasciato un segno probabilmente già da piccolo, probabilmente, ripeto, per queste mie particolarità familiari che sono, come dire, sedimentate nella memoria e che alla fine hanno portato anche all'idea di fare di occuparmi attivamente in altre forme di raccontare questo fatto come ho fatto con altri. Diciamo che in parte è stato anche un pochettino, anche se può sembrare spoetizzante, diciamo così, una casualità, quei casi in cui ogni tanto inciampa la nostra vita, che ha fatto sì che la mia famiglia mi rendesse già da piccolo partecipe a questi drammatici fatti di cronaca.
Perché ha deciso di raccontare questa vicenda e come mai ha deciso di raccontarla in forma di graphic novel?
Allora, guarda, in parte rispondevo alla domanda di prima. Anzi, a proposito proprio della mia famiglia, ti racconto un piccolo aneddoto. Mia mamma, che adesso purtroppo non c'è più, era del 29, e nel 2009 io le portai questo mio libro, quindi lei aveva 80 anni. Diciamo che mia mamma ovviamente riteneva me il più grande scrittore vivente, come abbastanza naturale, però esagerando un pochettino. Diciamo che però mi fu naturale dirle: ma tu, mamma, ti ricordi qualcosa di Piazza Fontana? Come te la ricordi? Cos'è stata per te? Mia mamma poverina aveva la terza elementare, figurati, però mi diede una risposta bellissima. Mi disse: la sensazione di essere tornata in guerra. Guarda che è una risposta veramente bella. Mia mamma appunto era del 29, quindi si ricordava nel 43, nel 44 le sirene aeree, il dover andare nei rifugi, il dover scappare nei campi, il vedere magari le camionette naziste o nazifasciste, perché mia mamma era nel nord Italia, quindi nell'Italia della Repubblica Sociale Italiana, della Repubblica di Salò, cosiddetta. e a 40 anni, essendo del 29, la strage del 69, come sapete, probabilmente lei aveva visto anche altre cose terribili, ma non pensava che si potesse morire in una banca per una bomba. Non so se mi spiego. Questa cosa qua che mi ha detto mia mamma mi ha effettivamente segnato, e in parte ti spiega perché ho scelto di raccontare questa vicenda. Ossia, in parte lo dico anche nel libro, sai, ci sono quei fatti che vengono detti fatti periodizzanti, i fatti che creano un prima e un dopo nell'esistenza individuale o collettiva. In America c'era un modo di dire: dove eri quando è stato ammazzato John Kennedy, il presidente? Ma in parte lo si può dire di tutte le vite, no? Il primo bacio, il primo amore, la perdita di una persona cara, sono quei fatti che creano un prima e un dopo. Ecco, Piazza Fontana crea un prima e un dopo nella storia italiana, e anche per quei motivi di prima, quei coinvolgimenti familiari, eccetera, ho pensato che fosse importante proprio raccontarlo, isolandolo anche in un certo senso dal suo stesso contesto, per raccontare il giorno in cui l'Italia si è risvegliata, come dire, indifesa. Per dirlo con le parole di mia mamma, il giorno in cui l'Italia si è accorta di essere ancora in guerra, anche se non pensava di esserlo, anche se non pensava di doverlo più tornare, di doverci più tornare in guerra. Io penso che sia una riflessione anche molto attuale adesso, se ci pensi, visto che anche noi cinquantenni e voi siamo tutti una generazione analoga in questo. Probabilmente non pensavamo di dover tornare a parlare di cronache di guerra, e invece se accendi un telegiornale oggi purtroppo ci tocca parlare di questo e di vedere la guerra di là, oltre la collina, oltre un confine davvero molto vicino. Per quanto riguarda la seconda parte della tua domanda, perché in graphic novel, guarda, te la faccio molto breve. Perché? Perché è il mio modo di esprimermi, vedi? Ci sono forme espressive che sono magari anche comprensibilmente ritenute un po' di serie B o comunque confinate ad altre argomentazioni, a cose più leggere. Però faccio un esempio molto banale: se tu vai con la macchina del tempo indietro di 50-60 anni, probabilmente ti avrebbero detto che con le canzoni sì, si può raccontare l'amore, si possono raccontare tante cose, ma non si può affrontare temi politici. Poi ti arriva un Bob Dylan o un Fabrizio De André con Master of War, La guerra di Piero, e ti rendi conto che anche con una canzone di 3 minuti tu puoi declinare il tuo no alla guerra e una tua posizione su 1200 argomenti. Non sto dicendo che sia... Non fraintendermi, non sto dicendo che sia la Bibbia questo. Semplicemente ogni mezzo espressivo può essere adatto per raccontare un argomento, e quello del fumetto è il mio mezzo espressivo, tutto qui.
Sono Lorena. Perché nella sua narrazione ha scelto di far introdurre a Fortunato Zinni la scena dei funerali e i momenti successivi all'esplosione?
Allora, diciamo, per chi magari non lo conosce, Fortunato Zinni è un sopravvissuto della strage, era un funzionario di banca all'epoca, un giovane funzionario di banca già impegnato in attività sindacale, eccetera, e tra l'altro per una botta di fortuna, detto proprio fuori dai denti, fu chiamato da un collega al piano di sopra pochi minuti prima della strage. A me, in generale, devo dire, tutto il libro, se l'hai letto, è fatto per mia scelta precisa, cercando la voce dei protagonisti, in parte intervistati da me. La figlia di Dendena parla seguendo, diciamo, vecchie domande che le avevo fatto in un'intervista precedente. Valpreda viene ripreso da me, riprendendo quello che aveva detto lui in una vecchia intervista a Sergio Zavoli. Licia Pinelli è ripresa da una vecchia intervista a Piero Scaramucci. Fortunato Zinni ha avuto il piacere, l'onore di conoscerlo, di parlarci assieme, e mi ha sempre colpito questo suo... Fortunato Zinni è diventato non solo un testimone del momento della strage, nel senso, se tu ci pensi, anche normale, era lì, era un funzionario di banca, ha partecipato alle indagini, ha detto che cosa aveva visto, eccetera. ma è diventato poi successivamente un vero testimone a tutto tondo di quell'episodio. Ha dato una mano ai familiari, ha cercato di dare una mano con altri colleghi di banca anche economicamente e per sostenere i familiari, con gli avvocati, eccetera. Mi ha sempre preso il cuore un pochettino questa cosa. Quindi, per rispondere alla tua domanda, in generale, questo fatto, che è un fatto anche, come dire, in cui lo Stato non si è certo distinto in maniera positiva, è un fatto in cui, se abbiamo qualche brandello di verità, lo dobbiamo ai parenti delle vittime, innanzitutto, che non si sono mai arresi al muro di gomma di fronte a cui si trovavano da parte dello Stato e da parte di chi avrebbe dovuto davvero aiutarli. Io ho cercato di restituire a loro almeno questo pezzettino di grazie, diciamo, di ringraziamento che tutti gli dovremmo, perché, come ti dicevo, se a qualcosa si è arrivato sulla strada di Piazza Fontana è proprio grazie alla loro determinazione, alla loro capacità di non arrendersi mai. E ho cercato di farlo da autore, facendogli parlare in prima persona, capisci? Perché mi piaceva renderli protagonisti positivi di questo romanzo grafico. Ci sono i cattivi, diciamo così, per semplificare in maniera manichea, e ci sono i buoni. E io volevo testimoniare anche i buoni con la loro voce, che ci fosse proprio la loro voce in prima persona, che non ci fosse, insomma, un racconto raccontato da me in terza persona in maniera autoriale, eccetera, ma che loro fossero coprotagonisti di questa narrazione.
Buongiorno, sono Sofia. Nel ricordare le vittime dell'attentato Epino Pinelli, lei quasi sempre utilizza degli epitaffi e la parola presente. Da dove è nata questa sua scelta?
Bella domanda. In realtà è... cerco di fartela la versione light. Una delle cose che mi ha colpito, prima ancora di scriverlo questo fumetto, io ero un mediattivista che si era interessato, per intenderci, io sia Licia Pinelli sia Francesca Dendena, che purtroppo è scomparsa da qualche anno, le avevo intervistate quando ancora collaboravo a siti internet di informazione alternativa, cioè li conoscevo già. E mi era capitato in particolare di partecipare a un'iniziativa tipo questa, un'iniziativa pubblica all'epoca, purtroppo oggi si deve fare in Zoom. All'epoca era un'iniziativa pubblica, di ricordo, di Piazza Fontana, io ero andato lì a parlare, c'era anche Francesca Dendena, giornalisti, eccetera, eccetera. E Francesca Dendena mi aveva colpito leggendo una poesia di Pierpaolo Pasolini, Patmos. Patmos, per inciso, è l'isola greca in cui l'apostolo, per chi ha fede, cosa che io guardo ovviamente con rispetto, l'apostolo Giovanni ha scritto l'Apocalisse. Pasolini, nell'immediato della strage, proprio si dice che l'abbia scritto nella notte fra il 13 e il 14 dicembre del 69, figurati tu. E scrisse una poesia, una lunga poesia, in cui immaginava le vittime di Piazza Fontana davanti alle porte del destino, e le scriveva in questi versi che a me avevano molto colpito, ancora di più perché li avevo sentiti recitati da Francesca Dendena, quindi dalla figlia di una di queste vittime, e lui le descriveva tutti secondo il loro lavoro, ciò che facevano, e gli faceva appunto dire presente, presente davanti ai cancelli della storia. Quindi, con un po' anche di... aggiungo, era stata scritta, come ti dicevo, da Pierpaolo Pasolini nell'immediatezza, tant'è vero che nemmeno tutte le vittime erano menzionate, perché praticamente non... È brutto dirlo, però tutte le vittime non muoiono il 12 dicembre, alcune muoiono nei giorni successivi, alcune addirittura nei mesi successivi. Quindi io mi sono trovato a ragionare, qui mi collego anche a quello che dicevo prima, alla mia voglia di rendere protagonisti queste voci, quindi i parenti delle vittime, eccetera. Mi sono detto che dovevo rendere in qualche maniera viva anche la voce delle vittime stesse, e che grazie al cielo ci aveva pensato Pasolini prima di me. Quindi mi sono, con anche un po' di disgraziato coraggio e di sventatezza, misurato con un talento poetico infinitamente superiore al mio, perché ovviamente quando tu prendi un poema come Patmos e un fumetto, i mezzi narrativi non sono perfettamente, come dire, coincidenti, come ritmo proprio, come scansione dei testi, eccetera. Quindi ho rimontato i passaggi della poesia di Pasolini, ne ho aggiunto di mio pugno, cercando di occhieggiare un pochettino alla poetica di Pasolini, appunto per menzionare anche le vittime che non erano state menzionate da Pasolini nel suo Patmos. Quindi per rispondere, diciamo, al sodo, per fare la versione light della risposta alla tua domanda, essenzialmente si trattava di una scelta in coerenza con quanto dicevo prima, ossia la mia decisione di far parlare direttamente i parenti delle vittime e le vittime stesse, farle testimoniare loro, farle come uscire dalla pagina per ricordare che non stiamo parlando semplicemente di una targa commemorativa, non sto facendo semplicemente un lavoro di giornalismo che guardo ovviamente con grande rispetto, per amor del cielo, ma volevo che le vittime fossero parte integrante e narrativa di questo lavoro.
Buongiorno, sono Sofia Tomasi. Quanto condivide dell'affermazione «lo Stato non ha avuto il coraggio di riconoscere la verità»?
Beh, qui te la faccio molto breve, sì, la condivido in pieno, nel senso che per motivi geopolitici, che adesso non è neanche il caso di riprendere, perché non, per carità, non sono uno storico, non sono un politico, sono solo uno scrittore, però sta di fatto che sicuramente lo Stato a un certo punto non ha avuto il coraggio di spingere più avanti la propria ricerca, probabilmente perché, vedi, la strage di Piazza Fontana, in generale tutta la cosiddetta strategia della tensione, è il figlio amaro di quel periodo storico che è stato il dopoguerra, il dopo seconda guerra mondiale, quindi di una logica che voleva il mondo suddiviso in due blocchi sostanzialmente, adesso te la sto tagliando proprio con l'accetta, e in cui qualunque cosa potesse succedere l'Italia doveva restare nel blocco occidentale sotto l'influenza di Stati Uniti e NATO. Non sto dando giudizi, non sto dando, per l'amor del cielo, giudizi, sto dicendo semplicemente che per influenzare la politica interna di un paese delicato come l'Italia dal punto di vista proprio geografico, è un paese di confine, è un paese delicato anche dal punto di vista politico perché aveva una fortissima presenza del Partito Comunista e in generale di forze di sinistra, si è buttato sul piatto della bilancia da parte di forze eversive reazionarie qualsiasi cosa, cioè anche il gettare la popolazione nel terrore. E sicuramente lo Stato non ha avuto il coraggio di perseguire queste forze, perché se le avesse perseguite sarebbe arrivato scavando anche a mettere in discussione certe alleanze e soprattutto a mettere in discussione certe, non dico la NATO, però dico certe, come dire, parti particolarmente reazionarie e particolarmente di destra, praticamente eversive e vicine al fascismo, anche degli alleati di NATO, eccetera, eccetera, per non parlare di forze politiche italiane. Quindi lo Stato ha preferito metterci una pietra sopra, detto proprio fuori dai denti, perché altrimenti non sapeva se sarebbe sopravvissuto il suo stesso equilibrio interno.
Avete ascoltato Bookstop, il programma di interviste agli autori fatte dai ragazzi e dalle ragazze del Friuli Venezia Giulia.